Capitolo 10. La forza cosciente. Mirarono la forza in sé dell'essere divino, profondamente celata dai suoi stessi modi d'azione coscienti. Svatashvatara Upanishad. È lui che veglia in coloro che dormono. Katha Upanishad. Tutta l'esistenza fenomenica si risolve in forza, in un movimento d'energia che assume forme più o meno materiali, più o meno grossolane o sottili, per manifestarsi alla propria esperienza. Le antiche immagini con cui il pensiero umano cercò di rendere intellegibili e reali quest'origine e questa legge dell'essere, rappresentarono quest'infinita esistenza di forza come un mare che all'inizio è tranquillo e perciò privo di forma, ma che al primo agitarsi, al primo accenno di movimento, crea necessariamente delle forme e dà origine ad un universo. La materia è l'aspetto con cui la forza si manifesta in modo più facilmente comprensibile alla nostra intelligenza, modellata questa com'è da contatti nella materia ai quali risponde una mente involuta in un cervello materiale. Secondo gli antichi fisici indiani, lo stato elementare della forza materiale è una condizione di pura estensione materiale nello spazio, caratterizzata in maniera specifica dalla vibrazione, che per noi è rappresentata dal fenomeno del suono. Ma la vibrazione in questo stato etereo non basta per creare delle forme. Deve intervenire qualche ostruzione nel flusso oceanico della forza, qualche contrazione ed espansione, un'interazione di vibrazioni, qualche interferenza di una forza sull'altra, sì da creare un principio di relazioni fisse e di effetti reciproci. La forza materiale, modificando il suo iniziale stato etereo, assume un secondo stato, detto aereo nell'antica terminologia, la cui particolare proprietà è il contatto tra forza e forza, contatto che è alla base di tutte le relazioni materiali. Non abbiamo tuttavia ancora forme reali, ma solo forze varianti. È necessario un principio sostenitore. Questo viene fornito da una terza modificazione in sé della forza originaria, che ha per noi la manifestazione caratteristica del principio di luce, elettricità, fuoco e calore. Anche in questo caso possiamo ottenere forme di forza che conservano il loro proprio carattere, la propria azione particolare, ma non forme stabili di materia. Un quarto stato, caratterizzato dalla diffusione da un primo ambiente di comunicazione fatto di attrazioni e repulsioni permanenti, chiamato pittorescamente acqua o stato liquido, e un quinto stato di coesione, chiamato terra o stato solido, completano gli elementi necessari. Tutte le forme di materia di cui siamo coscienti, tutte le cose fisiche, fino alle più sottili, sono costruite dalla combinazione di questi cinque elementi. Anche tutte le nostre esperienze sensoriali dipendono da questi. Dalla ricezione della vibrazione deriva infatti il senso del suono. Dal contatto delle cose, in un mondo di vibrazioni di forza, il senso del tatto. Dall'azione della luce nelle forme tramate, disegnate, sorrette dalla forza di luce, di fuoco e calore, il senso della vista. Dal quarto elemento, il senso del gusto, e dal quinto, il senso dell'odorato. Tutto è essenzialmente una risposta ai contatti vibratori tra forza e forza. In questo modo, gli antichi pensatori gettarono un ponte tra la forza pura e le sue modificazioni finali, risolvendo la difficoltà che impedisce alla mente umana ordinaria di capire come tutte queste forme, che sono così reali ai suoi sensi, così concrete e durevoli, possano essere in realtà solo fenomeni passeggeri. È una cosa invece come la pura energia, per i sensi inesistente, impalpabile e quasi incredibile, possa essere l'unica realtà cosmica permanente. Questa teoria non risolve però il problema della coscienza, giacché non spiega come il contatto delle vibrazioni della forza dia origine alle sensazioni coscienti. Per questo i Sankhya, o pensatori analitici, postularono dietro questi cinque elementi due principi che chiamarono Mahat e Ahankara, principi in realtà non materiali, non essendo il primo altro che il vasto principio cosmico della forza e il secondo il principio separazione della formazione dell'ego. Comunque, questi due principi, come pure il principio dell'intelligenza, diventano attivi nella coscienza non in virtù della forza in sé, ma in virtù di una o più anime coscienti inattive, in cui le attività della forza vengono a riflettersi e mediante quel riflesso assumono la sfumatura di coscienza. Tale è la spiegazione delle cose offerta da quella scuola di filosofia indiana che più si avvicina alle moderne idee materialistiche e che implica, nella misura in cui ciò era possibile ad un pensiero indiano serio e riflessivo, l'idea di una forza meccanica o incosciente nella natura. Qualunque siano stati i suoi difetti, la sua idea principale era così indiscutibile che finì per essere generalmente accettata. Comunque possa essere spiegato il fenomeno della coscienza, che la natura rappresenti un impulso inerte o un principio cosciente, essa è certamente forza. Il principio delle cose è un movimento di energie formativo. Tutte le forme sono nate dall'incontro e dal reciproco adattamento di forze prive di forma. Ogni sensazione e azione è una risposta di qualcosa, in una forma di forza, ai contatti di altre forme di forza. È così che abbiamo esperienza del mondo. E questa esperienza deve essere sempre il nostro punto di partenza. Alla stessa generale conclusione è pervenuta l'analisi fisica della materia condotta dalla scienza moderna, anche se permane ancora qualche ultimo dubbio. L'intuizione e l'esperienza confermano questo accordo fra scienza e filosofia. In esso, la ragione pura trova soddisfatte le proprie concezioni esistenziali. Perché, anche considerando il mondo essenzialmente come un atto di coscienza, è implicito un atto, e nell'atto un movimento di forza, un gioco d'energia. Questo dimostra di essere la fondamentale natura del mondo, anche quando esaminiamo dall'interno la nostra esperienza personale. Tutte le nostre attività sono il gioco della triplice forza di cui parlano le antiche filosofie: la forza di conoscenza, la forza di desiderio e la forza d'azione. E tutte queste dimostrano di essere realmente tre correnti dell'unico potere originario e identico, Adya Shakti. Nota a piedi pagina: il potere originale, la coscienza e il potere divini supremi sui mondi, la madre trascendente. Perfino i nostri stati di riposo non sono che un tranquillo stato o equilibrio del gioco del suo movimento. Se ammettiamo che il movimento di forza rappresenta l'intera natura del cosmo, sorgono due interrogativi. Innanzitutto, come ebbe luogo questo movimento in seno all'esistenza? Ma abbiamo respinto questa teoria. Noi siamo consapevoli di un'esistenza che non è imposta da questo movimento. Come può allora questo movimento estraneo al suo eterno riposo aver luogo in essa? Per quale causa? Per quale possibilità? Per quale misterioso impulso? La risposta più condivisa dall'antico pensiero indiano era che la forza è insita nell'esistenza. Shiva e Kali, Brahman e Shakti, sono una sola cosa e non due cose separabili. La forza insita nell'esistenza può essere in riposo o in movimento, ma quando è in riposo, essa non di meno esiste e non è abolita, diminuita o in qualche modo alterata nella sua essenza. Questa risposta è così razionale e in accordo con la natura delle cose che possiamo accettarla senza esitazioni. È impossibile, infatti, poiché contraddice la ragione, supporre che la forza sia una cosa estranea all'esistenza unica e infinita e che vi sia entrata dall'esterno, o che fosse inesistente e che a un certo momento nel tempo vi sia sorta. Anche la teoria illusionistica deve ammettere che Maya, il potere che ha Brahman di rendersi illusione, è potenzialmente eterna nell'essere eterno. E allora l'unico interrogativo è quella della sua manifestazione o non manifestazione. Anche la filosofia Sankhya afferma l'eterna coesistenza di Prakriti e Purusha, della natura e dell'anima cosciente, e l'alternarsi dello stato di riposo di equilibrio di Prakriti con quello di movimento o turbamento dell'equilibrio. Ma dal momento che la forza è, come abbiamo visto, inerente all'esistenza e che è la natura della forza ad avere questa doppia o alterna potenzialità di riposo e di movimento, cioè di autoconcentrazione nella forza e di autodiffusione nella forza, non si pone il problema di come il movimento possa esistere, perché sia possibile, quale impulso lo provochi o quale causa lo spinga. Perché allora possiamo facilmente capire che questa potenzialità deve tradursi o come un ritmo alterno di riposo e movimento che si succedono nel tempo, oppure come un'eterna autoconcentrazione della forza nell'esistenza immutabile, con alla superficie un gioco di movimento, cambiamento e formazione simile al sollevarsi e al ricadere delle onde sulla superficie dell'oceano. E questo gioco di superficie, ci stiamo necessariamente esprimendo con immagini inadeguate, può o coesistere con l'autoconcentrazione ed essere anch'esso eterno, oppure iniziare e finire nel tempo ed essere ripreso da una specie di ritmo costante. Non sarà in questo caso eterno nella continuità, ma eterno nella ricorrenza. Eliminato in tal modo il problema del come, resta quello del perché. Perché questa possibilità di un gioco del movimento della forza deve per forza tradursi in azione? Perché la forza d'esistenza non dovrebbe rimanere eternamente concentrata in se stessa, infinita, libera da ogni variazione e formazione? Anche questo problema non si porrebbe se sostenessimo che l'esistenza è non cosciente e che la coscienza è solo uno sviluppo dell'energia materiale che a torto immaginiamo immateriale. Allora, infatti, potremmo dire semplicemente che questo ritmo è la natura della forza nell'esistenza e non c'è assolutamente alcuna ragione di cercare un perché, una causa, un motivo iniziale o uno scopo finale per ciò che nella sua natura è eternamente autoesistente. Non possiamo porre quella domanda all'eterna autoesistenza chiedendole perché esiste o come cominciò a esistere. E neppure possiamo porla alla forza in sé dell'esistenza e alla sua inerente natura che la spinge al movimento. Tutto ciò su cui possiamo quindi indagare è il suo modo di manifestarsi, i suoi principi di movimento e formazione, il suo processo di evoluzione. Se l'esistenza e la forza fossero inerti, condizione inerte e impulso inerte, tutte e due inconsce e inintelligenti, non ci sarebbe alcuno scopo o meta finale nell'evoluzione, né una causa o intenzione originaria. Ma se supponiamo o scopriamo che l'esistenza è un essere cosciente, il problema sorge. Possiamo certamente supporre un essere cosciente che è sottoposto alla propria natura di forza e costretto da questa, senza possibilità di scelta relativa al manifestarsi nell'universo o restare in manifesto. Tale è il dio cosmico dei tantrici e dei mayavadin, il quale è sottomesso alla Shakti o Maya, Purusha implicato in Maya o controllato dalla Shakti. Dalle note a piedi pagina, tantrici, seguaci del Tantra, un sistema di filosofia yoga che parte da un grande principio centrale della natura, una grande forza dinamica della natura. Nei metodi vedici di yoga, il signore dello yoga è il Purusha, l'anima cosciente. Nel Tantra, invece, è piuttosto Prakriti, l'anima della natura, l'energia. Mayavadin, i seguaci della Mayavada, la dottrina che sostiene che il mondo è Maya, cioè illusione. Ma è evidente che un Dio così concepito non può rappresentare quella suprema infinita esistenza di cui parlavamo all'inizio. Si riconosce, generalmente, che si tratta solo di una formulazione di Brahman nel cosmo da parte del Brahman, che di per sé è logicamente anteriore a Shakti o Maya e la riassorbe nel suo essere trascendentale quando essa ha esaurito i propri lavori. In un'esistenza cosciente che è assoluta, indipendente dalle proprie formazioni, non determinata dal proprio operare, dobbiamo supporre una libertà inerente di manifestare o non manifestare la potenzialità del movimento. Un Brahman costretto da Prakriti non è il Brahman, ma un infinito inerte con un contenuto attivo più potente del contenente, un detentore cosciente della forza sul quale la forza fa da padrona. Se diciamo che è costretto da se stesso in quanto forza, dalla propria natura, non eliminiamo la contraddizione né ci sottraiamo al nostro postulato iniziale. Siamo ritornati a un'esistenza che in realtà non è altro che forza. Forza in riposo o in movimento, forza assoluta può darsi, ma non essere assoluto. È quindi necessario esaminare la relazione tra forza e coscienza. Ma che cosa intendiamo noi per coscienza? Di solito questo termine ci dà immediatamente l'idea scontata di una coscienza mentale di veglia, così come l'essere umano la possiede durante la maggior parte della sua esistenza corporea, quando non è addormentato, stordito o altrimenti privato delle sue facoltà fisiche e superficiali di sensazione. Risulta abbastanza evidente in questo senso che la coscienza rappresenta l'eccezione e non la regola nel sistema dell'universo materiale. Noi stessi non sempre la possediamo. Ma quest'idea comune e superficiale della natura della coscienza, anche se continua in qualche modo ad influire sul nostro pensiero ordinario e sulle nostre associazioni mentali, deve ora scomparire definitivamente dal pensiero filosofico. Sappiamo, infatti, che esiste qualcosa in noi che resta cosciente quando dormiamo, quando siamo storditi o narcotizzati o svenuti, in tutti gli stati apparentemente incoscienti del nostro essere fisico. Non solo, ma possiamo ormai essere certi che gli antichi pensatori avevano ragione quando affermavano che anche nel nostro stato di veglia ciò che chiamiamo la nostra coscienza non è che una minima frazione del nostro essere cosciente integrale. È uno strato superficiale che non rappresenta nemmeno la nostra intera possibilità di pensiero. Dietro, molto più vasta, esiste una mente subliminale o subcosciente che rappresenta la parte maggiore di noi stessi e che contiene altezze e profondità che nessun uomo ha mai misurato o scandagliato. Sapere questo ci offre un punto di partenza per la vera scienza della forza e delle sue operazioni. Ci libera definitivamente dai limiti della materia e dall'illusione dell'evidente. Il materialismo, veramente, sostiene che la coscienza, qualunque sia la sua estensione, è un fenomeno materiale inseparabile dai nostri organi fisici, essendo un loro risultato e non ciò che li utilizza. Questa affermazione ortodossa, comunque, non riesce più ad opporsi alla crescente marea delle nostre conoscenze. Le sue spiegazioni diventano sempre più inadeguate e forzate. Appare sempre più chiaramente che non solo la capacità totale della nostra coscienza supera di gran lunga quella dei nostri organi, dei nostri sensi, dei nostri nervi, del nostro cervello, ma che anche per il nostro pensiero e per la nostra coscienza ordinari questi organi rappresentano solo gli strumenti di cui si servono abitualmente e non la causa che li ha generati. La coscienza utilizza il cervello, che è un prodotto dei suoi sforzi per venire alla luce, e non è il cervello a produrre e a usare la coscienza. Ci sono anche casi straordinari a dimostrare che i nostri organi non sono strumenti del tutto indispensabili, che per vivere non sono assolutamente essenziali i battiti del cuore e tantomeno il respiro, così come per pensare non sono assolutamente essenziali le cellule organizzate del cervello. Il nostro organismo fisico non genera né spiega il pensiero e la coscienza, più di quanto la costruzione di una locomotiva possa generare o spiegare la forza motrice del vapore o dell'elettricità. È la forza ad esistere prima, non lo strumento fisico. Ne seguono conseguenze logiche di grande importanza. In primo luogo, possiamo chiederci se, dato che anche la coscienza mentale esiste dove vediamo esseri inanimati e inerzia, non possa essere presente anche negli oggetti materiali una mente universale subcosciente, benché incapace di agire o manifestarsi alla superficie per mancanza di organi. Lo stato materiale è un vuoto di coscienza o non è piuttosto un sonno della coscienza? Anche se dal punto di vista evolutivo un sonno originario e non intermedio. E per sonno, l'esempio umano ci dice che non intendiamo una sospensione della coscienza, ma il suo raccogliersi interiore lontano dalla risposta fisica cosciente agli impatti delle cose esteriori. E non è forse così ogni esistenza che non abbia ancora sviluppato i mezzi per comunicare esteriormente col mondo fisico esterno? Non esiste forse un'anima cosciente, un purusha, che veglia eternamente in tutto ciò che dorme? Possiamo andare ancora più lontano. Quando parliamo di mente subcosciente, dovremmo intendere con questa espressione una cosa che non è differente dalla mentalità esteriore, ma solo che agisce sotto la superficie, senza che l'uomo se ne accorga allo stato di veglia, nel medesimo senso, se non forse più profondamente e con una più ampia portata. Ma i fenomeni del sé subliminale superano di molto i limiti di qualunque definizione di sorta. Esso include un'azione non solo immensamente superiore quanto a capacità, ma di genere del tutto differente da quella che conosciamo come facoltà mentale nel nostro sé di veglia. Per questa ragione possiamo giustamente supporre che, come esiste in noi un subcosciente, così esiste anche un sovracosciente, una gamma di facoltà coscienti e quindi un'organizzazione di coscienza che si eleva molto al di sopra di quello strato psicologico cui diamo il nome di mentalità. E dato che in noi il sé subliminale si solleva così in una sovracoscienza al di sopra delle capacità mentali, non potrebbe anche immergersi nel subcosciente al di sotto di queste? Non esistono forse in noi e nel mondo forme di coscienza che sono submentali e alle quali possiamo dare il nome di coscienza vitale e fisica? In tal caso, dobbiamo supporre anche nella pianta e nel metallo una forza a cui possiamo dare il nome di coscienza, anche se non si tratta della capacità mentale umana o animale alla quale abbiamo finora riservato il monopolio di questo appellativo. Questo non solo è probabile, ma diventa certo se consideriamo le cose in maniera spassionata. In noi Esiste una tale coscienza vitale che agisce nelle cellule del corpo e nelle funzioni vitali automatiche, sì da farci compiere movimenti precisi e obbedire ad attrazioni e repulsioni cui la nostra mente rimane estranea. Negli animali questa coscienza vitale rappresenta un fattore anche più importante. Nelle piante si intuisce chiaramente. L'espandersi e il ritrarsi di una pianta, il suo piacere e la sua sofferenza, il suo sonno e il suo stato di veglia, e tutta quella strana vita la cui verità è stata messa in luce da uno scienziato indiano, Jagadish Chandra Bose, con metodi rigorosamente scientifici, sono tutti movimenti di coscienza e non, per quanto possiamo vedere, di facoltà mentale. Esiste allora un submentale, una coscienza vitale che ha esattamente le stesse reazioni iniziali della coscienza mentale, ma è diversa nella costituzione della sua propria esperienza, così come ciò che è sovracosciente differisce nella costituzione della sua propria esperienza dall'essere mentale. Il raggio d'azione di ciò che possiamo chiamare coscienza si arresta forse alla pianta? Si arresta forse laddove riconosciamo l'esistenza di una vita subanimale? Se così fosse, dovremmo supporre che ci sia una forza di vita e di coscienza originariamente estranea alla materia, che abbia tuttavia occupato la materia penetrando in essa. Forse da un altro mondo. Nota a piedi pagina numero 6. L'opinione ora corrente è la curiosa ipotesi che la vita sia venuta sulla Terra non da un altro mondo, ma da un altro pianeta. Per il pensatore ciò non spiegherebbe nulla. La questione essenziale è sapere come la vita sia entrata nella materia e non come sia entrata nella materia di un particolare pianeta. Anticamente, i pensatori credevano nell'esistenza di tali altri mondi, che forse nel nostro sostengono la vita e la coscienza, o le suscitano con la loro influenza, senza però crearle col loro intervento. Niente può evolvere fuori dalla materia che non sia già contenuta in essa. Ma non c'è alcuna ragione di supporre che la gamma di possibilità della vita e della coscienza venga meno e s'arresti all'improvviso in quello che ci appare puramente materiale. Lo sviluppo della ricerca e del pensiero moderni sembra dimostrare che nel metallo, nella terra e in altre forme cosiddette inanimate ci sia una specie d'oscuro inizio di vita, e forse una specie di coscienza inerte o repressa, o almeno la sostanza primaria di quella che in noi diventa coscienza. Solo che, mentre nella pianta possiamo più o meno distintamente riconoscere e concepire l'esistenza di quella cosa che ho chiamato coscienza vitale, è veramente difficile per noi capire o immaginare la coscienza della materia, della forma inerte. E ciò che troviamo difficile da capire o immaginare, ci sentiamo in diritto di negarlo. Tuttavia, una volta che si è ricercata la coscienza fin nelle massime profondità, diventa impossibile credere che nella natura debba esserci questa improvvisa frattura. Il pensiero ha diritto di ritenere che ci sia un'unità laddove quest'unità è affermata da tutte le altre categorie di fenomeni, con l'eccezione di una sola, in cui essa non è negata, ma semplicemente più nascosta che nelle altre. E se riteniamo che l'unità non sia spezzata, arriviamo allora ad affermare l'esistenza della coscienza in tutte le forme assunte dalla forza che è al lavoro nel mondo. anche se non ci fosse un Purusha cosciente o sovracosciente dimorante in tutte le forme, esiste non di meno in quelle forme una forza d'essere cosciente alla quale partecipano, in maniera evidente o inerte, anche i loro elementi esteriori. Necessariamente, in una tale visione, la parola coscienza cambia di significato. Non è più sinonimo di capacità mentale, ma indica una forza autocosciente d'esistenza, di cui la capacità mentale è un termine intermedio. Al di sotto della facoltà mentale, essa si immerge nei movimenti vitali e materiali, che per noi sono subcoscienti. Al di sopra si eleva nel supermentale, che è per noi il sovracosciente. Ma in tutto è una sola e medesima cosa che si organizza in maniere diverse. Questa è ancora una volta la concezione indiana di Chit che, come energia, crea i mondi. In sostanza, arriviamo a quell'unità che la scienza materialistica percepisce all'estremo opposto quando afferma che la mente non può essere una forza diversa dalla materia, ma deve essere semplicemente sviluppo e risultato dell'energia materiale. Il pensiero indiano più profondo afferma d'altra parte che la mente e la materia sono piuttosto dei gradi diversi della stessa energia, organizzazioni diverse dell'unica forza d'esistenza cosciente. Ma che diritto abbiamo di adoperare la parola coscienza per designare questa forza? Coscienza infatti implica una specie di intelligenza, di intenzione, di autoconoscenza, anche se non nella forma che prendono in genere queste nella nostra mente. Anche da questo punto di vista, ogni cosa viene a sostenere piuttosto che contraddire l'idea di una forza universale cosciente. Nell'animale, per esempio, notiamo operazioni che rispondono ad un'intenzione perfetta e una conoscenza esatta, minuziosa e quasi scientifica, che sorpassano interamente le capacità della mente animale e che l'uomo stesso non può acquisire se non dopo una lunga preparazione ed educazione. E anche allora se ne serve con una molto meno sicura immediatezza. Abbiamo il diritto di vedere in questo fatto generale la prova di una forza cosciente al lavoro nell'animale e nell'insetto, la quale si dimostra più intelligente, più sicura, più consapevole della sua intenzione, dei suoi fini, dei suoi mezzi, delle sue condizioni, che non la più sviluppata facoltà mentale finora manifestata sulla Terra in una forma individuale. Anche nelle operazioni della natura inanimata troviamo diffusa la stessa qualità particolare di una suprema intelligenza nascosta, nascosta nei modi del suo stesso operare. L'unico argomento che possiamo far valere contro l'esistenza di una fonte cosciente e intelligente all'origine di questo lavoro dallo scopo preciso, questo lavoro di intelligenza, di selezione, di adattamento e di ricerca, è rappresentato da quel fenomeno ampiamente presente nelle operazioni della natura che noi chiamiamo spreco. Ovviamente, però, si tratta di un'obiezione basata sulle limitazioni del nostro intelletto umano, che cerca di imporre il suo particolare modo di ragionare, abbastanza valido per i limitati fini umani, alle operazioni generali della forza cosmica. Noi vediamo solo una parte del disegno della natura e tutto ciò che non giova a questa parte lo chiamiamo spreco. Eppure anche la nostra stessa azione umana è piena di un apparente spreco, che tale appare dal punto di vista dell'individuo e che tuttavia, possiamo esserne certi, rientra benissimo nel vasto disegno universale delle cose. Quella parte della sua intenzione che noi riusciamo a scoprire, la natura ha potuto sicuramente realizzarla malgrado e forse proprio in virtù del suo spreco apparente. Possiamo ben fidarci di lei anche per tutto il resto che ancora non riusciamo a scoprire. Per questo resto non possiamo ignorare l'impulso dallo scopo determinato, l'orientamento dalla tendenza apparentemente cieca, l'obiettivo prestabilito presto o tardi sicuramente raggiunto, che caratterizzano nell'animale, nella pianta e nelle cose inanimate le operazioni della forza universale. Finché per la mente scientifica la materia rappresentava l'alfa e l'omega, era uno scrupolo legittimo la riluttanza ad ammettere un'intelligenza quale madre dell'intelligenza. Ma oggi non è più che un vieto paradosso affermare che la coscienza, l'intelligenza e il potere umano siano emersi da un'incoscienza inintelligente che ci guida ciecamente e in cui non esisteva di essi anteriormente alcuna forma o sostanza. Essa si trova al di sotto della mente in altre forme involute, emerge nella mente e si eleverà ancora in forme superiori al di là della mente. La forza che costruisce i mondi è una forza cosciente. L'esistenza che in essi si manifesta è l'essere cosciente. È un perfetto emergere delle sue potenzialità nella forma, è l'unico scopo che possiamo razionalmente concepire per la sua manifestazione in questo mondo di forme.